Cari giovani, un cordiale benvenuto a tutti voi al corso di pedagogia sociale. Ho scelto la modalità solamente audio, spero che questo non si riveli una perdita, ma magari un'opportunità per ascoltare forse con più attenzione quanto ho in mente di dirvi, di raccontarvi. Partiamo con una settimana di ritardo rispetto al calendario ufficiale, ma conto di mantenere regolarmente la frequenza settimanale dei nostri appuntamenti. Mi presento subito brevemente. Mi chiamo Franco Santamaria, sono un docente a contratto ormai da diversi anni nell'Università di Trieste, nella sede di Porta Gruaro. Da una parte quindi porto avanti il mio impegno con l'università, dall'altra parte come docente a contratto le mie attività professionali da sempre si svolgono sul territorio. Io mi occupo di giovani generazioni, di educazione, di politiche dell'educazione, incontrando diverse figure professionali, che siano gli stessi educatori, insegnanti, operatori sociali, anche amministratori, tutti coloro, in altre parole, che si occupano di ragazzi. Ho lavorato in tanti luoghi, in tante realtà, con tante persone. E questo ve lo dico perché mi darà la possibilità di fare molti esempi, di collegare la dimensione, come si dice, della teoria, del pensiero, con la dimensione della pratica, con degli esempi, con delle situazioni che ho conosciuto di persona e ne ho conosciute veramente tante in tutta Italia, ve l'assicuro, e quindi provando a fare un'operazione molto importante per noi che siamo all'università, vale a dire quella di coniugare la pratica educativa, l'azione con la dimensione della riflessività. Questo lo dico subito perché lo sapete, ma mi permettete di ribadirlo. L'educatore professionale non è un mestierante, sa che il suo lavoro lo porta a contatto con le persone, con le loro vite, a volte con le loro sofferenze. Una parte del corso sarà dedicata appunto ai ragazzi e alle ragazze in difficoltà. Tutto questo, la relazione con queste persone, perché la relazione è lo strumento principale del lavoro dell'educatore, tutto questo esige una grande, una continua preparazione. Esige un grande lavoro su di sé per poter accompagnare, per poter prendersi cura educativamente di chi sta vivendo una situazione problematica. Occorre una grande delicatezza. Per un motivo molto semplice, chi svolge un lavoro educativo, ma non solo quello educativo, entra nella vite degli altri. E quando io entro nella vita degli altri, di qualcuno, di un ragazzo, di un bambino, di una bambina, magari una vita che ha alle spalle delle ferite non ancora rimarginate, ecco, tutto questo esige non solo rispetto, esige quella grande delicatezza che vi ho nominato, che vi ho citato. Aggiungo ancora due caratteristiche dell'educatore che mi paiono molto rilevanti. Una è la passione. È la passione per il lavoro educativo, è la passione per le persone, è la passione per lo studio. Una seconda è la dimensione della responsabilità. Oggi, per la situazione che stiamo vivendo, molto particolare, il termine responsabilità è continuamente richiamato l'attenzione. E lo richiamiamo anche noi. Cosa vuol dire in termini pedagogici? Vuol dire molto semplicemente essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni, essere consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte. E quindi queste scelte, queste azioni, l'errore è sempre presente, non dubitate di questo. Tuttavia occorre fare in modo che si evitano degli errori grossolani dovuti a impreparazione. Uno dei problemi, che cita anche uno dei due autori che prenderemo in considerazione, Sergio Tramma, che ha scritto il libro Pedagogia della contemporaneità, bene, lui afferma che uno dei problemi che incontra l'educazione oggi è a volte l'impreparazione degli educatori, che non hanno una capacità, non hanno le competenze necessarie e indispensabili per affrontare determinate situazioni. D'altronde, per fare un esempio concreto subito, come posso accompagnare in chiave educativa un ragazzo che ha abbandonato la scuola? È un'esperienza che ha ormai 10 anni e si svolge a Trieste presso un'associazione che si chiama San Martino del Campo. Bene, come posso accompagnare i ragazzi che hanno abbandonato la scuola se non ho lavorato su di me, se non ho preso consapevolezza di cosa significa per un ragazzo affrontare un percorso irto di ostacoli, irto di problemi, a volte di solitudine, a volte di fallimenti, di insuccessi. Allora, il punto di vista, l'approccio che vi chiedo di assumere fin da questo momento è attenzione sia alle lezioni, alle cose che io potrò dirvi, ma molta attenzione dal punto di vista metodologico, molta attenzione alla cura di voi stessi, di guardarvi dentro, di prendere coscienza di quello che voi siete come capacità, come potenzialità e anche come limiti. Vi chiedo una piccola cortesia, visto che per me è un'esperienza inedita questa delle lezioni registrate, mi piace molto il contatto diretto con le persone, guardarsi in faccia, e spero che sia possibile riprendere quanto prima questa sana abitudine. La cortesia che vi chiedo è di inviarmi, chi lo ritiene, le vostre osservazioni e anche i vostri suggerimenti rispetto alla lezione, nella sua chiarezza, nella sua impostazione. Vi do, per chi non ce l'avesse, il mio indirizzo di posta elettronica, che è f.santamaria1951, in cifre ovviamente, @gmail.com. Lo ripeto, f.santamaria1951@gmail.com. Vi lascio volentieri anche il mio numero di telefono per eventuali contatti diretti, seppure soltanto verbali, ancora una volta. È il 348-9690-890. Lo ripeto, 348-9690-890. La scaletta di questo primo incontro prevede, come ovvio che sia, la presentazione del programma e dei due testi cui faremo riferimento costante. Ma non posso esimermi, cari giovani, da fare alcune considerazioni su ciò che da qualche giorno stiamo vivendo, ha letteralmente invaso la nostra vita, suscitando, credo, preoccupazione, inquietudine, forse anche un po' di paura, come è comprensibile dal punto di vista umano. Sta accadendo che questa epidemia sta modificando l'economia, la politica, anche il linguaggio. Mi ha stupito, non mi aspettavo che improvvisamente si rinunciasse a quello che purtroppo per tanto tempo è stato un linguaggio, parlo del linguaggio pubblico, improntato a volgarità, improntato a offese gratuite sui social. Questo fortunatamente non dico che sta scomparendo, ma sta diminuendo molto, forse è il mio auspicio. Le persone stanno riflettendo, stanno ragionando, stanno acquisendo delle consapevolezze diverse. Forse stiamo dando, mi direte se è così, magari anche per voi, si sta dando più tempo al pensare, un po' a riordinare le idee, a leggere, magari per studiare in modo più meditativo, più riflessivo, meno frettoloso, uno studio che confronta quanto leggete, ascoltate con i vostri punti di vista, con quello di diversi autori. Forse questa situazione ci sta restituendo due dimensioni, per me importanti, vi dico sempre il mio punto di vista. Uno è la dimensione dell'umiltà. Umiltà non significa rassegnazione, umiltà significa molto semplicemente consapevolezza che non abbiamo il controllo di tutto, che non tutto può essere controllato. È un po' rivedere con questo atteggiamento il nostro approccio alla vita. E l'altra dimensione, forse stiamo diventando un po' più intelligenti. La parola intelligente deriva dal latino, da un'espressione latina, intus ligere. Vuol dire leggere dentro. Vuol dire appunto guardarsi dentro per quello che siamo, per quello che riteniamo importante, e forse stiamo rivedendo questa gerarchia, questa graduatoria delle cose importanti per noi. Mi viene in mente una vostra collega di un po' di anni fa, anzi di parecchi anni fa, all'inizio degli anni 2000. Siamo a pochi anni dalla conclusione della tragedia della guerra nella ex Jugoslavia. E questa ragazza, durante il corso, questa studentessa, durante il corso di Scienze dell'Educazione, scelse di andare a fare un'esperienza, a titolo personale, nell'ambito forse del servizio civile internazionale, scelse di andare a fare un'esperienza nella Bosnia, in un orfanotrofio che ospitava, pensate, ben 100 fra bambini di 1 anno, di 2 anni, passando per l'infanzia vera e propria, poi la preadolescenza, l'adolescenza, fino ai giovani, bene 100 persone. Poiché ci conoscevamo per varie ragioni, le chiesi di tenermi informato su questa esperienza e mi mandò alcune mail, una delle quali fu quella che mi colpì più di tutto, e la ricordo ancora. Mi scrisse a un certo punto: "Professore, questa esperienza mi sta cambiando la vita." In che termini, le chiesi? Me la sta cambiando perché sta rivoltando, modificando alla radice le mie priorità. Vuole dire le cose per me più importanti. Ecco, forse l'esperienza che stiamo vivendo è un'opportunità di questo tipo, e voi direte, giustamente, ma cosa c'entra questo con l'educazione? Cosa c'entra questo con una riflessione sull'educazione che chiamiamo pedagogia, la scienza che riflette sulla pratica educativa? C'entra, e non poco, perché un modo, un punto di vista, un approccio importante all'apprendere, all'imparare, a crescere, quindi non intendo l'apprendimento come accumulo di nozioni, come erudizione, intendo l'apprendimento come opportunità di crescita da tutti i punti di vista, conoscenze, competenze, sguardo sulla vita. Bene, un approccio importante al tema dell'apprendimento si chiama apprendimento esperienziale. Vuol dire che le cose che noi conosciamo, che noi sappiamo, no? Le cose che ci guidano nella vita, le impariamo certo dai libri, le impariamo frequentando dei corsi, in questo momento universitari, ma le impariamo anche facendo esperienza diretta, vedi appunto il tirocinio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando l'esperienza che si rivela inedita, difficile come quella di adesso, imprevedibile. Quando l'esperienza, in altre parole, è forte, passatemi questo termine, essa provoca in noi delle domande, provoca in noi dei ripensamenti, anche profondi. Come vi dicevo, credo che più di qualcuno, a prescindere dall'età, io ho i capelli bianchi, voi siete molto giovani, ma credo che a prescindere da questo, ognuno stia un po' ripensando alle priorità, come disse quella ragazza. Forse sta riconsiderando cosa vuol dire parlare di bene nell'odierno contesto sociale e culturale, non soltanto il bene per sé, ma anche il bene comune, i beni comuni. Sarà uno dei temi che affronta Sergio Trama nel libro che vi ho già citato. I beni comuni che la cultura diffusa dell'egoismo, dell'egocentrismo, del narcisismo, del prima se stessi, ci ha fatto un po' trascurare. Allora, le esperienze sono una fondamentale forma di apprendimento, soprattutto per chi si occupa di educazione, accanto, ripeto, ai libri, alla letteratura scientifica, e quindi io credo, penso, spero che questa esperienza così difficile possa rivelarsi per noi un'opportunità di apprendimento, nel senso che ho detto poc'anzi. Su questa linea mi prendo ancora 2 o 3 minuti per raccontarvi di una figura importante che è mancata diversi anni fa e che queste cose le aveva viste in anticipo, non l'epidemia naturalmente, ma aveva visto in anticipo la necessità di cambiare registro, di cambiare lenti con cui guardiamo le cose, la vita e forse anche l'educazione. Questa persona si chiamava Alexander Langer. nato nel 1946, un politico, un pacifista, nacque a Vipiteno, Sterzing, nelle lingue tedesche. Conobbe Don Lorenzo Milani, una grande figura della storia dell'educazione e della pedagogia, e lui tradusse in tedesco il libro più importante e più famoso di Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa. Bene, questa persona, proprio perché ascoltò molto la vita, fece molte esperienze, conobbe molte persone, conosceva tra l'altro 5 lingue, questa persona la sua vita ebbe termine tragicamente, decise di togliersela perché nel 1995, perché non sopportava la tragedia della Jugoslavia, la tragedia della guerra in quei territori terribili per 5 anni. Ma al di là di questa conclusione triste della sua vita, io ve l'ho richiamato l'attenzione perché lui esiste anche in internet, da qualche parte lo si trova, un filmato in cui lui propone di modificare il motto delle Olimpiadi. Il motto delle Olimpiadi è il seguente, espresso in latino: Citius, Alcius, Forcius. Cosa vuol dire? Più veloce, Citius, più alto, Alcius, più forte, Forcius. È un motto in superlativi assoluti che rispecchia la società, la cultura nella quale vivevamo, o stiamo ancora vivendo, e nella quale lui non si riconosceva. Questa idea dell'essere sempre più competitivi, questa idea del dover continuamente superare i limiti. C'è una nota azienda il cui motto è No Limits. E lui fece questa proposta. Disse: voglio cambiare questo motto delle Olimpiadi. E al posto di Lentius, al posto di Citius, scusate, propongo di mettere Lentius, cioè più lentamente. Al posto di Alcius, più in alto, propongo di inserire Profundius, più profondamente. E al posto di Forcius, voglio inserire Suavus, più soave, più delicato. Mi sembrano delle suggestioni molto belle, molto forti. Non parlano direttamente di educazione, ma indirettamente sì. E anche non solo indirettamente. C'è un testo, non so se lo conoscete, di qualche anno fa, che si chiama, il cui titolo è Elogio dell'educazione lenta. Il Lentius, no? Di Alexander Langer. Perché la velocità ci rischia di togliere a volte il senso delle cose, di spingerci verso una società nevrotica, spersonalizzata. Allora il richiamo di Alexander Langer mi sembra possa essere un bel motto per noi che ci occupiamo di educazione: Lentius, elogio dell'educazione lenta, Profundius, la profondità, l'attenzione, la delicatezza e il rispetto dell'altro, Suavius, appunto la delicatezza. Nei confronti delle storie con cui noi entriamo a contatto. Questo mi è sembrato utile raccontarvi in questo primissimo appuntamento, che come sapete forse non può durare oltre i 20 minuti per motivi di carattere tecnico. Chiudo qui, vi do un cordiale saluto. Riprendiamo quando volete con il secondo appuntamento previsto. Arrivederci a tutti.